Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di eiaculazione precoce, riduzione del rischio cardiovascolare e anemia falciforme. Bentrovati da Marco Caracciolo. Molti uomini vivono l'eiaculazione precoce con grande imbarazzo, ma questa condizione è un problema molto diffuso che può determinare fastidi, inconvenienti ed anche veri e propri problemi nella vita di numerose coppie. Elisa Spelta ha sentito Alessandra Graziottin, direttrice del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano.
L'eiaculazione precoce è la più importante disfunzione sessuale maschile, che interessa tra il 20 e il 30% degli uomini italiani. Allora, professoressa, ci dà una definizione. Che cos'è l'eiaculazione precoce?
Innanzitutto l'eiaculazione precoce è una riduzione del tempo di latenza eiaculatoria intravaginale. Questa è una definizione complessa, ma ci dice sostanzialmente che l'eiaculazione precoce definisce un breve tempo, parliamo di una forma grave, intorno ai 2 minuti, una forma severa, quando questa durata tra l'inizio della penetrazione e l'eiaculazione è inferiore al minuto. Questa è la definizione internazionale. Il tempo medio di eiaculazione di un uomo che ha un ottimo controllo è intorno ai 5 minuti e 4 secondi. In altre parole, 5 minuti di penetrazione vera, durante i quali i movimenti coitali che si possono fare sono moltissimi. Qual è il punto? Il tempo di latenza eiaculatoria intravaginale è geneticamente determinato, come il colore degli occhi. Quindi ci sono uomini naturalmente, geneticamente più precoci, altri normali, altri addirittura con un'eiaculazione ritardata. Qual è il punto? Su questo tempo di latenza eiaculatoria geneticamente determinato agiscono poi dei fattori acceleranti o ritardanti, ed è su questo che noi dobbiamo giocare per ottimizzare la risposta sessuale dell'uomo. In particolare sono acceleranti e quindi peggiorano ulteriormente e riducono quindi il tempo di latenza eiaculatoria intravaginale l'ansia. L'ansia da prestazione è un acceleratore pazzesco e un distruttore di intimità. Ecco che a questo punto, per ridurre l'ansia, io posso insegnare a questo giovane uomo, in genere sono uomini giovani che chiedono aiuto per un'eiaculazione precoce primaria, chiedono aiuto e possiamo insegnare questo respiro diaframmatico, respiro tantrico, respiro del Buddha, come si voglia dire, che porta il ragazzo, il giovane uomo, sotto il comandante dei tempi di pace. Cosa vuol dire? Sotto il nervo vago, il nervo che governa il parasimpatico, che è il grande comandante degli stati di calma, degli stati di controllo, degli stati di benessere, e quindi questo porta il giovane uomo a controllare molto meglio l'impulsività. Ma certamente un altro grande aiuto noi possiamo darlo a livello genitale con un anestetico locale che rapidamente riduca quella ipersensibilità che in alcuni uomini reali, in altri è percepita, cioè l'uomo ha una sensazione di ipersensibilità che in realtà non è obiettiva ma è soggettiva. Ecco che allora con uno spray che è rapido da usare, efficace e soprattutto che aumenta il tempo di latenza eiaculatoria intravaginale di 6 volte rispetto al basale di quell'uomo. Quindi se un uomo dura 15 secondi, facciamo 15x8 o 15x6, questo è il range di miglioramento, ma non diventano 3 ore. Se uno ha un minuto, ecco che 6 volte diventano 6 minuti e diventa un tempo assolutamente eccellente. Quindi è molto importante anche avere un'aspettativa terapeutica adeguata a sapere da dove partiamo e quello che possiamo guadagnare.
Sempre più sofisticate le strategie per contrastare le dislipidemie. Non soltanto statine, ci sono nuove molecole in arrivo. Danilo Magliano ha intervistato Sandro Muntoni del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari.
Quali sono gli obiettivi delle recenti linee guida per il trattamento dell'ipercolesterolemia e come queste linee guida si conciliano con le regole che valgono in Italia per la prescrizione dei farmaci per la riduzione del colesterolo? Abbiamo chiesto a un vero esperto, al professor Sandro Muntoni, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di una riunione della consulta delle società scientifiche per il rischio cardiovascolare. Professor Muntoni, qual è, volendolo riassumere, il messaggio chiave delle nuove linee guida europee sulle dislipidemie che sono appunto state pubblicate pochi mesi fa? Cosa ci dicono nella sostanza?
Il messaggio è che bisogna assolutamente cercare di abbassare i valori di riferimento per cercare di guadagnare in termini di prevenzione cardiovascolare. Si è visto che il famoso detto lower is better effettivamente è così, bisogna cercare di essere rigorosi nel raggiungere degli obiettivi ben precisi che sono stati appunto espressi dalla società scientifica, dall'EAS e dall'ESC per quanto riguarda il calo della colesterolemia.
Ecco, gli obiettivi cambiano a seconda del profilo di rischio del paziente?
Assolutamente sì, gli obiettivi cambiano molto, ma diciamo che come dato innovativo anche c'è stato quello dell'entrata degli inibitori di PCSK9, quali farmaci formidabili nell'ausilio del trattamento per delle dislipidemie appunto.
Invece le associazioni tradizionali, quindi quelle con ezetimibe e le varie statine, quando utilizzarle?
Quelli sono sempre, certamente sono farmaci che vengono sempre utilizzati, statine, ezetimibe, ma il dato nuovo appunto è l'introduzione degli inibitori di PCSK9, che sono anticorpi monoclonali contro il PCSK9, che stanno avendo dei risultati straordinari e che quindi possono portare a target terapeutico questi pazienti.
Senta, la nota 13 è quella che in Italia regola la prescrizione di questi farmaci appunto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Come recepisce la nota queste innovazioni introdotte appunto dalle linee guida, oppure se non le recepisce ancora? Ecco, qual è la situazione appunto a livello prescrittivo, poi nella pratica clinica quotidiana?
Beh, sicuramente c'è un avvicinamento, perché con queste nuovi con questa nuova nota diciamo che l'AIFA si avvicina a quelle che sono le linee guida europee. Certamente ci sono ancora delle piccole differenze ci sono ancora, ma comunque la strada è sicuramente quella giusta.
E gli anti-PCSK9 si possono prescrivere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e con quali regole?
Sì, è possibile prescrivere tramite piano terapeutico gli inibitori del PCSK9 nei pazienti che risultino intolleranti alle statine e non a target terapeutico. Naturalmente è una procedura giustamente rigorosa che deve essere vagliata da esperti, quindi ci va un piano terapeutico.
Che messaggio possiamo dare, professore, al medico di famiglia che si trova tutti i giorni a confrontarsi con pazienti che hanno appunto problemi di colesterolo elevato? Cosa gli possiamo dire?
Il messaggio è che la prevenzione va fatta a tappeto, va fatta a tutti i livelli, prevenzione primaria, quindi gli individui sani, ma anche prevenzione secondaria, individui che hanno già avuto un evento oppure i diabetici. La prevenzione va sicuramente perseguita in modo rigoroso. Questo comporta un calo sicuramente degli eventi cardiovascolari, un risparmio in termini di spesa sanitaria e una migliore qualità di vita del paziente stesso.
Solo farmaci o anche stile di vita, professor Montoni?
Lo stile di vita rimane il caposaldo naturalmente, questo vale sempre, vale per tutti. Lo stile di vita è importante già dalla giovane età. Bisognerebbe cercare di insegnare nelle scuole ad avere un atteggiamento, dire una filosofia di vita positiva in cui lo stare bene e lo stile di vita deve essere al centro. Insieme, se mi lascio passare, anche a problematiche legate per esempio alla tolleranza, alla possibilità di accettare, insieme anche per cercare di risolvere molte problematiche della nostra società moderna, ecco.
All'ultimo congresso americano di ematologia, ASH, sono state presentate diverse novità sulla terapia dell'anemia falciforme. Gli ultimi dati sull'anticorpo monoclonale crisalizumab e su un altro farmaco, Voxelotor. Alessandra Terzaghi ne ha parlato con Lucia De Franceschi, associato di medicina interna all'Università degli Studi di Verona.
Quali sono le novità più interessanti presentate quest'anno all'ASH, il Congresso Americano di Ematologia, per quanto riguarda il trattamento dell'anemia falciforme? Ne parliamo con la professoressa Lucia De Franceschi, che abbiamo incontrato a Napoli durante il convegno Post Orlando 2019, durante il quale i maggiori esperti italiani fanno proprio il punto sui dati più interessanti presentati al meeting. Professoressa, lei oggi ha iniziato la sua presentazione parlando di dati che riguardano un nuovo anticorpo monoclonale che si chiama crizanlizumab, proprio per il trattamento dei pazienti con anemia falciforme. Come agisce questo farmaco e quali sono i risultati?
È una molecola molto interessante, è un inibitore specifico della P-selectina. La P-selectina è una piccola proteina infiammatoria che media i rapporti tra i neutrofili, parte della risposta infiammatoria, e l'endotelio vascolare, in crosstalk con con i globuli rossi, quindi partecipa alla creazione, alla genesi delle crisi vasoocclusive e alla creazione degli eterotrombi. È molto interessante perché l'uso di questo anticorpo si è dimostrato allunga l'intervallo di tempo tra una crisi vasoocclusiva all'altra, riduce anche la gravità delle manifestazioni e sembra essere efficace su tutti i genotipi che sono relati all'anemia falciforme. Gli studi che sono stati presentati ad ASH sono stati degli studi che hanno valorizzato e presentato gli effetti collaterali, che sono sostanzialmente di grado 1-2, quindi modesti. Non ci sono stati degli elementi di side effects gravi che abbiano creato criticità rispetto all'uso dei farmaci, e quindi questo rappresenta a tutti gli effetti un nuovo strumento, una nuova molecola che può essere utilizzata, che potrà essere utilizzata nei pazienti con anemia falciforme da sola o in associazione con l'idrossiuria. Questa molecola è già approvata da FDA per l'uso nei pazienti affetti da anemia falciforme negli Stati Uniti.
Un altro farmaco di cui lei ci ha parlato, che è già in fase 3, si chiama Voxelotor, ha un meccanismo diverso dal precedente. Quindi come agisce e quali dati sono stati riportati a Orlando?
Voxelotor è un farmaco molto interessante. Primo, è una molecola disponibile oralmente, quindi è una compressa che il paziente prende. Agisce con un meccanismo di binding all'emoglobina, quindi previene la sua polimerizzazione e quindi previene il sickling, la generazione di quei globuli rossi che si intrappolano nel microcircolo. Questa da sola in associazione ad idrossiurea aumenta anche qui l'intervallo tra una crisi vasoocclusiva e l'altra e soprattutto aumenta i livelli di emoglobina senza peggiorare il fenotipo, quindi sembrerebbe essere uno strumento molto interessante e molto flessibile prospetticamente da usare nella popolazione adulta. Adesso vi è in studio anche l'impatto nella popolazione pediatrica e quindi costituisce a tutti gli effetti un nuovo strumento. FDA anche in questo caso ha aperto l'uso di questa molecola sui pazienti affetti da anemia falciforme negli Stati Uniti, e in Europa sia la prima che la seconda molecola sono all'EMA per la valutazione e la successiva apertura anche agli pazienti a livello europeo.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.